scritto la volta scorsa una fugace esegesi sui singoli versetti di questo capolavoro che è il prologo giovanneo, di quest'inno cristologico meraviglioso, di questo vero e proprio compendio della nostra fede. Ora cercheremo, prima di passare ai brani successivi, di vedere quale teologia soggiace a questo grande a questa grande introduzione del Vangelo di Giovanni. Il prologo annuncia quella teologia che abbiamo definito tridimensionale, che percorre tutto quanto il Vangelo di Giovanni. Quali sono le tre dimensioni? La rivelazione di Dio, l'accoglienza degli uomini, positiva o negativa, per la salvezza di tutti, per la vita piena di tutta. E allora il primo tema è proprio questa rivelazione del Verbo. La prima terminologia che viene usata è la parola Verbo, a cui corrisponde l'ebraico Dabar. Dabar è quella parola che già nell'Antico Testamento era vista come una persona, non era solo Dio che parla, era già personificata. Leggo per esempio Isaia 55:10: la mia parola è come la pioggia e la neve che cadono dal cielo e non tornano indietro senza aver irrigato la terra e senza averla resa fertile. Fa germogliare il grano, procura semi e cibo, così è anche della parola che esce dalla mia bocca. Non ritorna a me senza produrre effetto, senza realizzare quel che voglio e senza raggiungere lo scopo per il quale l'ho mandata. Quindi vedete, la parola che esce dalla bocca di Dio e non torna senza aver adempiuto quello che Dio le ha comandato. Altro testo importante, quello di Sapienza 18, che ci pone di nuovo davanti la parola di Dio come persona. La tua parola onnipotente dagli altissimi cieli, dal suo trono regale balzò quale guerriero inflessibile, toccava il cielo e percorreva la terra. Quindi è una parola persona che è potenza creatrice, che concrea con il Padre e che sostiene il mondo. Salmo 33: dalla tua parola furono fatti i cieli, poiché egli parla e tutto è fatto. Salmo 147: egli manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Sapienza 9: il Dio dei padri tutto ha creato con la sua parola. Vedete, sempre la parola che crea. Salmo 42: con la parola del Signore sono state create le sue opere. Questa parola quindi è persona, è mediatrice della creazione. Questa parola persona viene anche identificata con la Torah, con la legge del Signore. Nel Salmo 119, il famoso Salmone, perché è il Salmo più grosso di tutti, più lungo, noi troviamo continuamente l'identificazione tra la parola di Dio e la Torah e la legge. Quindi parola di Adonai e Torah di Adonai sono sinonimi, continuamente uno accanto all'altra. Pensate al famoso parallelismo di Isaia 2:3, parallelismo sinonimico, quindi equivalente. Da Dio uscirà la Torah, da Gerusalemme la parola del Signore. Vi ho già spiegato che è questo tipico, tipica metodica della poesia ebraica, dire due volte la stessa cosa. Quindi da Sion, e i salmi sono scritti così, tutti i salmi sono scritti con i parallelismi, soprattutto sinonimici, cioè in cui diciamo due volte la stessa cosa. Da Dio uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Quindi la legge e la parola del Signore sono la stessa cosa. Per noi è anche interessante vedere come questa parola sia anche identificata con la Hokmah, cioè con la sapienza di Dio. Quindi parola, Torah, sapienza sono viste come persone che partecipano all'attività creazionale di Dio. Ad esempio Baruch 3:37: egli ha scoperto tutte le vie che portano alla sapienza e l'ha indicata a Giacobbe suo servo e a Israele il popolo che egli ama. Vedete sempre i parallelismi sinonimici. In seguito la sapienza è apparsa sulla terra ed è vissuta con gli uomini. Vedete che questa sapienza è una persona che viene sulla terra. Siracide 24, la sapienza dice: io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo. Quindi la sapienza è il verbo, è la parola, è la Torah. Molti testi ci dicono che la sapienza è il verbo di cui parla Giovanni, che esce dal Padre e ritorna al Padre. Questa sapienza è anche una sapienza creatrice. Sapienza 9, presso di te la sapienza che era presente quando creavi il mondo. Proverbi 8, dice la sapienza: il Signore mi ha costituito all'inizio della sua attività. Ancora Proverbi 8, io ero presso di lui. Sapienza 9, la sapienza siede in trono accanto a Dio. Siracide 24, sono uscita dalla bocca dell'Altissimo. Quindi è la parola, la mediatrice della creazione. Tant'è vero che in Sapienza 9.1 si dice: con la sapienza Dio ha creato l'uomo e tutto ha creato con la sua parola. La sapienza era presente presso Dio quando creava il mondo, Sapienza 9. La sapienza era accanto a Dio quando ha fondato la terra, Proverbi 3. La sapienza è artefice di tutte le cose, Sapienza 7. E questa sapienza è venuta sulla terra, Proverbi 8. La sapienza pone le sue delizie per i figli dell'uomo. Fissa la tenda in Giacobbe, venne ad abitare tra gli uomini. Come vedete, è il movimento del prologo. Il verbo era all'inizio presso Dio, mediatore della creazione, viene nel mondo ad abitare tra gli uomini, porta benefici ai figli. Tali concetti sono ancora più evidenti nel Targum, cioè nella riflessione sapienziale ebraica, dove la Dabar viene in aramaico detta invece Memra, che anche qui ha una funzione di creazione e di rivelazione di Dio. Il Targum Neofiti sull'Esodo dice: la prima notte la Memra di Dio era la luce che brillava, cioè la parola di Dio era la luce che brillava. Questa parola esce da Dio, è prima del mondo, dà la vita, è figlia unigenita di Dio, sta nel seno di Dio. Nel Targum Neofiti si legge: io sono colui che ha fatto uscire dall'Egitto tutti voi per liberarvi attraverso la mia Memra, il vostro Dio Salvatore. Se andiamo a leggere le citazioni sulla parola, sulla sapienza, vediamo davvero che il verbo che si fa carne è la stessa parola creatrice di Dio, è la stessa sapienza di Dio, è la legge di Dio, che sono persona reale. Secondo movimento, questo grande concetto che la parola di Dio, la sua sapienza, la sua legge, che con Dio ha creato tutto e tutto fa sussistere, esce da Dio ed entra nel mondo, diventa in Giovanni una persona fisica particolare. Questa parola, questo verbo per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza del quale nulla esiste, questa parola è una figura storica, è un tizio in carne ed ossa, è una persona che si hanno visto, che si hanno toccato, con cui hanno parlato, con cui hanno mangiato, con cui hanno litigato. Ce lo ricorda l'entusiastico prologo della prima lettera di Giovanni. La parola che dà vita esisteva fin da principio. Noi l'abbiamo udita, l'abbiamo vista con i nostri occhi, l'abbiamo contemplata, l'abbiamo toccata con le nostre mani. La vita si è manifestata e noi l'abbiamo veduta. Siamo i suoi testimoni e perciò ve ne parliamo. Vi annunziamo la vita eterna che era accanto a Dio Padre e che il Padre ci ha fatto conoscere. Perciò parliamo anche a voi di ciò che abbiamo visto e udito. Così sarete uniti a noi nella comunione che abbiamo con il Padre e con Gesù Cristo suo Figlio. Ecco la rivelazione più sconvolgente, cioè tutta la teologia della parola creatrice che esce da Dio, tutta la teologia della legge, la Torah, e sappiamo cosa vuol dire la legge per Israele, tutta la teologia della sapienza è diventata carne in una persona reale, in Gesù Cristo di Nazaret, il figlio del falegname, nato da una donna, Maria. Ecco, questa gloria di Dio che aveva accompagnato Israele sotto forma di una fiaccola fumante che illuminava il giorno, la notte, e sotto forma di nuvola che difendeva dai dardi del meriggio, è diventato un uomo concreto, Gesù di Nazaret. Questa Shekinah, questa presenza di Dio che aveva inondato la tenda del convegno, che poi era scesa nel Tempio del Santo dei Santi, la divinità, la pienezza di Dio, sono diventati un tizio concreto che si hanno incontrato per strada, con cui hanno vissuto per anni, che hanno visto morire come l'ultimo dei malfattori e che poi hanno sperimentato come risorto. Ecco, il prologo è l'introduzione a questo mistero di Dio che si è fatto carne in una persona concreta 2025 anni fa circa, che essi hanno incontrato. Questo è il messaggio più sconvolgente della storia, è la cosa più grande, più che ogni scoperta scientifica, più della vittoria sul cancro. Ecco, Dio si è fatto una persona concreta che ha camminato sulle strade degli uomini. Dio si è fatto storia, è diventato quel signore là di cui conosciamo nome, cognome, indirizzo, dati anagrafici, vita, morte e risurrezione. È davvero l'evento più sconvolgente della storia, cioè che il Verbo, la pienezza di Dio, si sono fatti carne in Gesù Cristo. E allora capiamo davvero che Giovanni vuole dirci: non c'è cosa più importante che il tuo rapporto con Gesù Cristo. Non c'è cosa più importante che il tuo rapporto con Gesù Cristo. La fede si riduce a questo, alla adesione a Gesù Cristo. Ricorderete il famoso brano della persona nato cieca che è guarita? Al versetto 35 si leggerà: Gesù incontrò quello che prima era cieco, sapendo che l'avevano espulso dalla sinagoga, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Quello rispose: Signore, dimmi chi è, perché io credo in lui. Gesù disse: è qui, davanti a te, è colui che ti parla. Quello si inginocchiò ai piedi di Gesù, esclamando: Signore, io credo. Ecco, è l'amen. Voi sapete che la parola amen deriva dal verbo della fede, che è emunah, che significa non così sia, ma mi attacco, mi incollo, ti abbraccio. Dico molto spesso, per fare capire ai miei uditori, è il verbo che si usa per indicare la cintura che cinge la nostra pancia. Quando noi diciamo amen a Dio, lo abbracciamo, ci avvinghiamo a Lui, mi avvinghio a te come una cintura, un addome. Ecco, tu solo, Signore, hai parole di vita eterna. Tu solo sei la luce che fa uscire dalle tenebre, sei la guarigione della mia cecità. E allora non c'è cosa più importante che avvinghiarsi a te, che incollarsi a te, che attaccarsi a te, che dire amen a te, o Gesù Cristo. Il nostro amore è Gesù Cristo. Allora potete capire l'importanza di questo prologo, Chiunque, leggendolo, si può chiedere: ma chi è Gesù per me? Io lo accolgo o sono tra coloro che non lo accolgono? Credo nel suo nome, so che solo lui è nel seno del Padre e mi dice il vero, e quindi mi può rivelare il Padre. Ecco, avevamo davvero bisogno di Giovanni. Nel mio ultimo libro, e qua la vedo in tutti i sensi, quando arrivo al senso del vedere, mi dilungo sull'importanza che il verbo vedere ha in tutto l'Antico Testamento. E la grande attesa da tutto Israele era di poter vedere Dio. Quando vedrò il suo volto? L'anima mia sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? Ecco, quel querere Deo, quel cercare Dio, quel vedere Dio. Ma Dio non si poteva vedere, anzi tutto l'Antico Testamento diceva chi vede Dio muore, perché di fronte alla grandezza infinita di Dio la piccolezza umana si frantumava, si disintegrava. E allora abbiamo sempre, lo sapete, delle visioni parziali. Pensate ad Elia che vuol vedere Dio ma non lo vede nel terremoto, ma non lo vede nella tempesta, lo vede in un sussurro silenzioso, parole intraducibili. Pensate a Mosè che chiede di vedere Dio e Dio gli dice sì sì mi vedrai, ma tu starai in una caverna voltato di schiena e quando io sarò passato ti giri, mi vedrai di spalle se ti va bene. Pensate a Zaccaria, no? A Ezechiele, che quando vede Dio nella sua visione lo vede da sotto in su, vede i piedi, vede una grande lastra di zaffiro, vede una luce, è sempre una visione parziale. Ora questo Dio che nessuno poteva vedere, no? Perché chi vede Dio muore, ora scende dall'alto dei cieli e diventa il nostro vicino di casa. Ma pensate sempre, cioè non diamo per scontato questo. Io dico spesso, vi dicessero che il vostro verduriere, il vostro commercialista, il vostro vicino del piano di sopra è Dio, è scioccante. Pensate cosa è stata per quella gente sentirsi dire guardate che vedi quello là è Dio, ma come, è figlio del falegname? Ma come, le sue sorelle e i suoi fratelli sono tra di noi e sappiamo tutti da dove veniva, poi viene fuori da Nazareth, che mai può venire di buono da Nazareth, no? Pensate lo shock che è stata questa notizia. Eppure tutto l'Evangelo di Giovanni ci dice solo questo, che non solo quell'uomo della porta accanto era Dio, ma Dio era diventato l'uomo della porta accanto, Dio era diventato quell'uomo lì. La Shekinah di Dio si è posata su questo nostro fratello, su questo nostro fratello. Dio abita con noi e noi diventiamo, come abbiamo letto nel prologo, le sue cose, cioè le cose da lui amate, la sua famiglia, i suoi intimi, le sue cose care. E allora ecco che il prologo ci dice: io Dio sono ormai diventato uno di voi, sono diventato Gesù di Nazaret e tu devi accoglierlo. Tra le miliardi di persone che sono passate sulla terra nei secoli, una di queste persone era Dio. Questo Dio che ha scelto un luogo storico, un tempo storico, che si è fatto storia per liberare la sua pienezza. E sull'amore che noi abbiamo per questo Dio diventato uomo dipende non solo la nostra idea di Dio, ma dipende il senso della nostra vita, dipende tutto il nostro futuro. E allora siamo arrivati al terzo movimento. Dio si rivela, Dio diventa uno di noi, ma per che cosa? Per salvarci. E allora qui faccio un discorso che gli amici di vecchia data hanno già sentito tante volte, sarà un ripasso, chiedo scusa, ma ci sono anche tanti amici nuovi e bisogna davvero che cerchiamo di capire che cos'è la salvezza. Perché io credo che se noi sentiamo che cosa significa la salvezza in senso corretto, siamo pieni di gioia ed entusiasmo nella fede in Cristo. Tante volte invece sentire dire che Gesù è il Salvatore non ce ne può fregare di meno, sembra un nome, Gesù Salvatore, sembra un nome come gli altri, Gesù Salvatore, ma Salvatore da che? Salvatore da cosa? Qual è il senso della salvezza? E allora bisogna innanzitutto spazzare via quella immonderesia che è la teoria della soddisfazione, che ci hanno insegnato al catechismo. Chi vuole saperne di più, c'è il mio libro La misericordia di Dio, che parla soltanto di questo. Cioè quella teologia in cui ci diceva che il nostro Dio aveva fatto un mondo tutto perfetto, eccetera, eccetera. Un bel giorno un uomo gli ha fregato una mela e questo Dio si è arrabbiato in una maniera tremenda, no? E ha rotto i ponti per sempre con tutti gli uomini. I poveri uomini hanno fatto nei secoli sacrifici, preghiere, voti, ma questo Dio dice sempre no! E alla fine questo Dio, per un senso di giustizia infinita, e qui c'è l'altro libro, L'ingiustizia di Dio, che cosa fa? Si placa in questa sua ira furibonda massacrando suo figlio sulla croce. Guardate che è la teologia che ci hanno insegnato al catechismo, eh? È una teologia medievalista che è, c'è tutto, ahimè, c'è tutto un linguaggio sacrificale nella messa che andrebbe, io direi, cancellato, no? E tutte le volte che c'è il nuovo messale spero sempre che ci sia questa epurazione che viene, ma perlomeno decodificato, perché un Dio del genere è un Dio talmente cattivo, talmente sanguinario, no? Che davvero è lontano dal Dio papà, dal Dio papi Abba, che ci verrà rivelato da Gesù in Giovanni. È lontano da quel Dio che lascia le 99 pecore nel deserto per andare in ricerca di quella perduta. È lontano del Dio che perdona sempre, e non soltanto perdona sempre, ma cancella i nostri peccati. Dimentica i nostri peccati. Questo è un tema che mi è particolarmente caro, perché nella Bibbia 3 o 4 volte si dice, soprattutto in Isaia, se anche i tuoi peccati fossero come lo scarlatto diventeranno più bianchi della neve, io prendo i tuoi peccati e li affonderò negli abissi del mare. Si dice, se i tuoi peccati fossero come dei nuvoloni neri del cielo, io li spazzerò via per sempre. E allora come diavolo viene fuori, è proprio come diavolo da dirla, l'idea che alla fine dei tempi invece no, Dio si ricorderà di tutto e sarà là con un librone a vedere tutti i nostri peccati, a vedere le opere buone e a fare il bilancino. Ma vedete che bestemmie, se Dio ha detto che dimentica i nostri peccati, ma non ci sarà niente, ci sarà un bel libro bianco su cui poi noi potremo fare dei fiorellini o dei disegnini, ecco, ma null'altro. Vedete, il Dio presentatoci dalla Bibbia è un Dio lontano da questo Dio sanguinario, da questo Dio sanguinario. Certo, in tutto questo discorso, non buttiamo via il bambino insieme all'acqua sporca, c'è anche dei valori. Qual è il valore? Che sicuramente il peccato è una cosa seria, no? Che l'uomo, quando offende il creato e offende i fratelli, in qualche misura tragica, deteriora, degrada il cosmo, l'umanità, tutta quanta la creazione. Quindi l'uomo è chiamato anche una responsabilità, apro una parentesi, non offende Dio, perché Dio non si offende mai, Dio ama, e chi ama non si offende mai. Voi vi offendete se vostro figlio, vostro nipotino vi manda ogni tanto a stendere, ma manco per idea, ci sorridete su, e Dio fa la stessa cosa. Quindi un'altra preghiera da abolire è quel terribile atto di dolore, che è un insieme di bestemmie. Mio Dio, mi pento e mi dolgo dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono. Ma che cavolata! Ma non ditelo mai quella roba lì, ribellatevi, dite sempre il sano e saggio confesso a Dio Onnipotente anche quando vi confessate, perché questo...
Scusami, prego. Mi vergogno un po' interromperti, ma da dove viene quell'altra visione così radicata? Perché quello che tu ci stai dicendo ci convince tutti, al punto che ma stiamo costruendo la religione di Carlo Miglietta, per cui usciti di qui andiamo a suonare i campanelli delle case e diciamo guarda che ci è stato detto questo. Da dove viene? Perché è talmente radicata in tutti noi, in mio padre, in mia madre, in mio nonno, in mio nonno. Da dove viene?
Matteo 25, saranno riuniti davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra, i capri alla sinistra. E
avanti. Ma leggi il finale, come? Leggi l'ultimo versetto.
Sì, no, appunto, no, no, arriva da lì.
Quel versetto lì finisce in un'altra maniera, sì, finisce ed essi se ne andranno, non che li manderà Dio. Chi? Alla vita e chi alla morte. Allora, qui c'è tutto il discorso dell'etica dell'Antico Testamento. L'etica dell'Antico Testamento è dominata come un filo rouge che continua nel Nuovo dalla teologia delle due vie, cioè Deuteronomio 28, Deuteronomio 30. Chi sta dalla parte di Dio, che è la vita, che è la pienezza, che è la gioia, che è la felicità, avrà la vita, avrà la pienezza, avrà la gioia, avrà la felicità. Chi si allontana e se ne andranno? Chi si allontana da questo Dio che è pienezza di gioia, che è pienezza di vita, che è pienezza di felicità, va verso la morte, va verso l'infelicità, va verso la perdizione. Questa è la teologia, cioè l'uomo ha davanti a sé due vie. Dio ti ama. I comandamenti, lo dicevamo l'anno scorso facendo l'Esodo, non sono delle norme che Dio ci mette in testa per caricarci di un orpello ulteriore che ne abbiamo già tanti, ma sono le istruzioni per l'uso perché la macchina funzioni bene. Come quando voi comprate una lavatrice o comprate un frigorifero che c'è scritto usate questo detersivo, fate il tale programma, mettete il sale nella lavastoviglie, mettete ogni tanto l'aceto, ogni tanto, così funzionerà bene. Questo è, sono i comandamenti, cioè Dio dice vuoi essere felice? Allora abbi soltanto me come Dio e non altro idoli, onora il padre e la madre, non uccidere, non fare rapimenti, vivi bene la tua sessualità, non dire falsa testimonianza, non desiderare le cose degli altri. Ecco, Dio ci dà la formula perché la macchina funzioni bene. Il peccato sempre che cos'è? Il peccato è volere sostituire la propria volontà alla volontà di Dio. Cioè, vi ricordate bene, no? Anche il racconto della Genesi. Dio dice, potete fare quello che volete, ma dell'albero del bene e del male non dovete toccare, perché sono io che vi dico quello che è bene e quello che è male. E la tentazione qual è? Se voi farete come cavolo volete, diventerete come Dio. Cioè vi metterete al posto di Dio. Il peccato altro non è che questo. Cioè Dio mi dà delle norme perché io sia felice. Quando io dico no, io sono più felice se ammazzo gli altri, io sono più felice se concupisco la donna degli altri, io sono più felice se rubo, se dico falsità, in questo momento mi faccio Dio a me stesso. Sono io il fondamento di me stesso. Ma il Signore dice, qui finisci in un inferno di guai. Finisci in un inferno, ma sei tu che finisci in un inferno di guai, non sono io che ti mando. Dio non manda mai, guardate che tutte le parabole del giudizio, e lo diceva una fonte alta come San Giovanni Paolo II, non indicano che Dio castiga, ma ci dicono, diceva Giovanni Paolo II, discorsi pedagogici. Per insegnarci che se stiamo dalla parte di Dio saremo felici, se ci allontaniamo da Dio, che è la felicità, andiamo verso l'infelicità. Tant'è vero che questa anche parabola del giudizio si conclude con questo, non che Dio li manda all'inferno, ma dice se ne andranno, cioè ciascuno sceglie dove andare, no? Se vuoi stare con Dio andrai verso la felicità, se vuoi andartene lontano da Dio, perché? Perché non dai da mangiare agli affamati, non dai da bere agli assetati, non vesti gli ignudi, non alloggi gli immigrati, non seppellisci i morti, non visiti i carcerati, è una scelta tua, è una scelta tua. Questa è l'etica, questa è l'etica. E io dico questo, se noi invece di ascoltare certe distorsioni teologiche che non sono presenti nei padri della Chiesa, che non sono presenti nei Vangeli e nei padri della Chiesa, ma che vengono poi in epoca medievale, leggessimo di più la Bibbia, vedremmo, e qui siamo al punto cruciale, che l'incarnazione di Cristo non è dovuta al peccato dell'uomo. non è dovuta al peccato dell'uomo. Ci ha sempre detto che Gesù viene perché doveva riconciliarsi col Padre perché avevamo peccato. No! Quando nella notte santa della veglia pasquale si dice il famoso exultet, in cui si dice oh felice colpa che ci hai meritato un tale redentore, si dice una boiata pazzesca, al punto che, meno male, le ultime edizioni del Messale mettono questa frase tra parentesi quadra, invitando il celebrante a non leggerla. Quindi più chiaro di così. Perché questo? Perché Cristo si sarebbe incarnato indipendentemente dal peccato, perché l'incarnazione di Cristo è compimento del progetto creazionale. Cioè, cosa ci ha detto il prologo? In principio era Gesù Cristo, verbo, no? E Gesù Cristo era presso Dio, e Gesù era Dio, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi vedete, Gesù non è venuto fuori perché l'uomo ha mangiato la mela. Gesù da sempre era Dio stesso che si chinava sull'umanità piccola, ferita, povera, per salvarla, per fargli superare la sua finitudine, per fargli superare il suo limite, per compiere il progetto creazionale. Quindi non è il peccato di Adamo che spiega il Cristo, ma Gesù è già al centro del piano originario di Dio che presiede tutta la creazione. Ce lo spiegano bene i padri greci, che dicono una cosa molto semplice, e che io credo se capiamo questo abbiamo capito tutta la fede cristiana, no? Se Dio è infinito, illimitato ed eterno, quando vuole creare un altro da sé, deve creare illimitato, infinito, immortale. Dio fa questo non perché ne abbia bisogno, ma per amore. Vuole avere un partner nell'amore, vuole avere uno con cui dialogare, vuole avere un amico. O se volete usare i termini biblici, vuole avere un amante, una fidanzata, una sposa. E allora Dio crea infinito. Se fosse, avesse creato l'infinito, sarebbe stato sempre Dio. Le sfere, dicevano una volta, di diametro infinito coincidono, ci dicevano i nostri vecchi parroci, ed era giusto, no? Allora Dio crea infinito, ma Dio soffre nel vedere che questo mondo è finito, che questo mondo è sottomesso alla caducità, è sottomesso alla morte. E allora da sempre, nel momento in cui crea, Dio pensa di incarnarsi in Gesù Cristo per prendere su di sé le sofferenze, le limitazioni, le paure, le angosce, le malattie, la morte dell'uomo e distruggerla per sempre e portarla nel divino. Cioè la salvezza non è tanto dal peccato, poi per carità Gesù viene a annunciarci sempre il perdono di Dio, il perdono del Padre, questa è una cosa bellissima, no? Ma la salvezza è che Gesù viene a prendere su di sé le mie paure, le mie preoccupazioni, le mie ansie, le mie malattie, la mia morte. Allora capite che la salvezza è una cosa grande, eh? Se voi dite alla gente Gesù ti salva dal peccato, si mettono a ridere, ma se ti dice io so come tu possa superare la paura della malattia, la paura del futuro, la paura del morire, come possa vincere la morte, tutti alzano le antenne e dicono ma come? Sì, Gesù ti libera dalla morte, e la morte è il riassunto di tutte le nostre negatività, di tutte le nostre paure, di tutte le nostre incertezze. Dio dà un senso al tuo vivere, dà un senso anche al tuo morire, allora la vita ha pienamente senso, perché anche il tuo morire in Lui ha un senso. E guardate, che Dio non abbia fatto uomo, allora, qual era la premessa, no? La premessa teologica della teologia della soddisfazione era quella che Dio avesse fatto un mondo perfetto che poi l'uomo aveva rovinato. Il catechismo della Chiesa Cattolica, Ecco perché non è la teologia di Miglietta, ma è la teologia del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 302 recita: la creazione ha la sua propria bontà e perfezione, ma non è uscita dalle mani del Creatore interamente compiuta. È stata creata in statu vie, cioè in stato di via. Quindi è una creazione imperfetta verso una creazione perfetta alla quale Dio l'ha destinata, ma che deve essere ancora raggiunta. Quindi il Catechismo ci dice: Dio ha creato un mondo limitato, imperfetto, che tende a una perfezione, ma che non ce l'ha.
Ma poi c'è 302.
Poi c'è 310, attenzione.
Altro che dice esattamente la dottrina tridentina sul peccato originale.
Perché Dio non ha creato a tal punto un mondo perfetto da non potervi essere alcun male? Continuo a leggere il Catechismo, eh? Dio nella sua sapienza e bontà infinite ha interamente voluto creare un mondo in stato di via verso la sua perfezione. Questo divenire nel disegno di Dio comporta, con la comparsa di certi esseri, la scomparsa di altri, con il più perfetto anche il meno perfetto, con le costruzioni della natura anche le distruzioni. Quindi con il bene fisico esiste anche il male fisico, finché la creazione non avrà raggiunto la perfezione. Allora vedete, qui siamo anche, se volete, all'accordo con la scienza. Io la prima volta che aprì gli occhi su questo era un libro sul senso del male di Gustave Martelet, che è un gesuita che insegna a Parigi, alla Sorbona, che aveva scritto Libera risposta ad uno scandalo, in cui diceva una cosa molto semplice. Noi diciamo sempre che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato. Non è vero. Perché non è vero? Perché o i nipotini che, come tutti i bimbi piccoli, si appassionano dei dinosauri, voi tutti sapete che i dinosauri erano ampiamente scomparsi quando è comparso sulla Terra l'Homo sapiens. L'Homo sapiens è comparso circa 2 milioni di anni fa, i dinosauri sono presenti, dicono addirittura 200 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. Quindi la morte c'era già stata, intere specie erano scomparse, erano estinte. La morte c'è sempre stata nella creazione. Poi compare l'Homo sapiens, che ci mette del suo ad aumentare le dimensioni di morte, come ci insegnano gli eventi recenti e come sottolinea il Papa nella Laudato Si. Ecco, ci mette del suo ad aumentare la morte in questo creato, però la morte preesisteva al primo peccato. E allora vedete, l'incarnazione non è un incidente di percorso dovuto al peccato dell'uomo, ma è un gesto creazionale, è il compimento dell'attività creatrice di Dio. L'incarnazione è, non sto parlando della morte in croce, adesso so di scandalizzare qualcuno, ma è così. Dio ci avrebbe salvato, Gesù ci avrebbe salvato, anche se fosse morto di vecchiaia a 90 anni. Gesù ci avrebbe salvato anche se fosse finito sotto una biga a 55, perché quello che ci salva non è la morte in croce, è la sua incarnazione, cioè che il Verbo si è fatto carne e ha preso la nostra carne su di sé per trasfigurarla nella resurrezione. Poi, per carità, storicamente la croce è stato il gesto supremo di questa incarnazione di Dio. Perché? Perché Dio si è incarnato senza protezioni, senza veli, senza difese. Non ha fatto finta di essere uomo, come dicevano gli eretici, gli gnostici, Cerinto e Bione e compagnia bella. Dio si è fatto uomo per davvero in Gesù Cristo, è entrato nella storia non protetto da papi che gli mandava 12 legioni di angeli per tirarlo fuori dai guai, no? E allora storicamente il suo messaggio di amore, di assoluto di Dio, di fratellanza, si è scontrato contro la potenza religiosa da una parte e contro la potenza politica dall'altra, che lo hanno fatto fuori come un malfattore. E allora storicamente la croce è il momento supremo per noi di un Dio che si è fatto carne davvero, senza limiti, senza protezioni, senza reti di salvataggio, no? Ed è morto in quella maniera ignominiosa, addirittura come un malfattore. E allora vedete, la croce a questo punto non è il momento sadico di un padre impazzito che esige il sacrificio del figlio, ma la crocifissione è stato storicamente il momento massimo dell'incarnazione, cioè la rivelazione più completa di un Dio che ci ha amato fino in fondo, non solo da incarnarsi, ma addirittura da morire per noi e da morire come l'ultimo dei disgraziati, come l'ultimo dei malfattori. E allora ecco, sulla croce Dio storicamente ha portato a termine il progetto creazionale, che era di diventare uomo per davvero prendere su di sé tutta la creaturalità, tutta la debolezza, tutta la mortalità dell'uomo e trasferirli nell'infinito di Dio. E allora ecco, se volete, e allora qui vi posso recuperare il linguaggio sacrificale, Non è Gesù che si sacrifica, che si immola per placare il Padre, è Dio che si sacrifica. Allora se leggiamo la teologia del sacrificio, che è una teologia di difficile interpretazione, ma se la leggiamo così, sulla croce non è il figlio che si sacrifica per compiacere al Padre, ma è Dio che nel figlio si sacrifica per noi, che si fa vittima di espiazione per i nostri peccati. Quante volte San Paolo dice questo, che Dio si è fatto lui vittima di espiazione per i nostri peccati. Prima c'era il capro espiatorio, si prendeva un capro, gli si accollavano tutti i peccati di Israele, lo si malediceva, lo si mandava a morire nel deserto. Adesso no, è Dio che è diventato l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo, che prende su di sé e che quindi poi toglie, vedremo i due significati di questo verbo, no? Il peccato del mondo. Quindi è Dio che si sacrifica. E allora capite come già il Targum leggeva Zaccaria, che diceva: guarderanno a colui che hanno trafitto, lo leggeva così, guarderanno a me, dice Dio, che hanno trafitto, guarderanno a me. Quindi in quella croce non muore soltanto l'uomo Gesù, come diceva lo gnostico Cerinto, ma muore Dio, muore il Cristo, vero Dio e vero uomo. Sono il Padre, il Figlio e lo Spirito che soffrono nel Figlio. Certamente soltanto il Figlio fisicamente muore nella sua umanità, ma per la comunione in seno alla Santissima Trinità il Padre, il Figlio e lo Spirito si svuotano della loro divinità. Come dice l'inno di Efesini 2, egli era come Dio, ma non conservò gelosamente la sua uguaglianza con Dio. Rinunziò a tutto, divenne come un servo, uomo tra gli uomini, e visse conosciuto come uno di loro. Svuotò se stesso, la kenosis, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Allora la croce non è la suprema soddisfazione di un Dio vendicativo, è la massima espressione dell'amore di Dio per noi. È Dio stesso che si sacrifica sulla croce. La croce è l'epifania, la rivelazione massima di chi è Dio, che è amore che si svuota, che si dona. E allora io credo davvero, al di là delle polemiche se mettere o non mettere i crocifissi nelle aule, eccetera, eccetera, magnifica la risposta di quell'assessore che ha detto sempre meglio ginocchiarsi davanti a un crocifisso che davanti alla tomba di Mussolini. Non so se avete seguito la polemica in questi giorni relativamente a quel consigliere comunale e regionale che si fa ritrarre sui social inginocchiato davanti alla tomba di Mussolini. Ecco, ma il crocifisso che cos'è per il credente? È veramente il fulcro della fede cristiana, Ieri chi era presente all'incontro, secondo incontro del ciclo di invecchiare secondo Dio, abbiamo proprio parlato di questo, o logos tu stau, la parola della croce. Questo crocifisso che scandalo per i giudei, ma come Dio l'Eterno, il Creatore, il Sommo, che muore su una croce, scandalo per i giudei, obbrobrio per i pagani, ma che schifo, un Dio che muore su una croce, obbrobrio per i pagani, però è potenza di Dio, è salvezza di Dio. Ecco, questo crocifisso è la rivelazione piena di Dio, della sua potenza. È l'onnipotenza di Dio, è la sua onnipotenza d'amore, è la sua onnipotenza di dono, è la sua onnipotenza di servizio, di servizio. Allora i cristiani vanno orgogliosi del crocifisso. E allora qui c'è, io sono molto Papa Franceschino in questo, a me non piacciono, ve l'ho già detto altre volte, i crocifissi gnegne. I crocifissi da pasticceria, direbbe Papa Francesco, quelli in cui c'è già un bel Gesù quasi risorto, magari vestito col tunacone, con un tunicone, già tutto sorridente e trionfante. Papa Francesco è più dolce di me e dice, beh, insomma, qualche volta possiamo anche tollerarli, dice proprio così, ma guardiamo sempre all'uomo dei dolori che ben conosce il patire, su cui ci sono gli sputi, su cui ci sono le violenze di tutti gli uomini, all'uomo dei dolori che ha preso su di sé in quella croce, tutte le grida di disperazione dell'uomo, tutte le grida di disperazione del creato, tutte le fatiche di quelli che piangono, di quelli che soffrono, di quelli che non ne possono più. Era un Dio che non ne poteva più. Non ne poteva più, al punto che hanno dovuto mandargli un cireneo qualunque a dargli una mano, perché non ce la faceva più. Quindi questo Dio sa cosa vuol dire quando non ce la faccio più, questo Dio sa cosa vuol dire soffrire, quindi questo Dio capisce la mia malattia, la malattia dei miei cari, le mie paure, le mie angosce, il mio terrore della morte, le ha provate anche Lui. Ecco perché dobbiamo essere orgogliosi del crocifisso, ed ecco perché dice Papa Francesco, lo dico proprio sempre nel mio libro La fede in tutti i sensi, no? Citando alcuni suoi discorsi interi, ogni tanto fermiamoci a contemplare il crocifisso, a guardare il crocifisso, perché lì c'è tutto l'amore di Dio, di un Dio che è venuto per assorbire su quella croce come una grande spugna, come una grande calamita, tutte le sofferenze dell'umanità. Noi non portiamo al petto un simbolo glorioso di Dio, pensate al pacioso Buddha, pensate al triangolo dei teosofi, pensate a chissà che cosa, noi portiamo come emblema il segno di un torturato, e di un torturato con i mezzi più efferati di cattiveria che c'erano allora. Oggi potremmo immaginare chissà quali altre torture, le abbiamo viste nei lager nazisti, le abbiamo viste in tante dittature, eccetera. Ecco, il nostro Dio è un Dio torturato, torturato. E allora è un Dio che ha capito e che ha preso su di sé tutte le torture, tutte le sofferenze, tutte le malattie, tutte le morti di tutti i secoli per distruggerli nella risurrezione. Perché avessimo la vita piena, perché avessimo la vita piena. Come diceva Sant'Atanasio, Dio si è fatto uomo perché l'uomo si facesse Dio. Questa è la creazione, questa è la creazione, questo è il piano di Dio. E allora capite, ci sono tutta una serie di conseguenze. Voi direte, ma perché Dio ha fatto un mondo in cui c'è la sofferenza e in cui c'è il male? Gli ebrei ci hanno riflettuto tanto. E hanno detto che Dio, prima di fare questa creazione, ne ha fatte almeno 10, ma vedeva che erano tutte peggio, e allora le buttava via, come quando noi facciamo un tema e magari sbagliamo, non ci piace, no? Facciamo la pallotta e le buttava via. Alla fine, dice, ha visto che questo era il meno peggio di tutto, cioè ha visto che il creare un altro da sé, significava creare la finitudine. Ma questo vuol dire alcune cose importanti. Primo, che la nostra finitudine non è una disgrazia, ma è il luogo in cui poi si rivela la potenza di Dio. Cioè, è il fatto che siamo finiti che ci permette di relazionarci con Dio. come delle persone autonome. Io sono persona davanti a colui che è persona per eccellenza. Dio è persona per eccellenza. E quindi io e Dio ci relazioniamo. E possiamo dirci l'un l'altro ti amo. E possiamo diventare gli amici di Dio, gli amanti di Dio, le spose di Dio. Pensate che bellezza. Allora vedete che per il credente la vita umana non è importante se è in salute, se ho le gambe, se ho il cervello che funziona, se ho due occhi, se ce l'ho, per carità, tanto meglio. Ma la vita umana in qualunque momento, in qualunque stadio è importante, perché è il luogo dove Dio mi dice ti amo e io misteriosamente posso rispondere a lui ti amo. Quindi ogni vita umana è preziosa e va difesa in tutto il suo scorrere, dal nascere al morire. Ancora, voi capite chiaramente che se Dio ha creato un mondo finito, in cui da sempre lui aveva progettato di calarsi per prendere su di sé la finitudine e riportarla nell'infinito di Dio, vuol dire che la Genesi non ci dice quel che eravamo. La Genesi non ci dice quel che eravamo. La Genesi ci dice quel che saremo. Quel che saremo. La Genesi, quando io tengo, quest'anno non ne tengo, ma quando mi invitano a fare un corso di introduzione all'Antico Testamento con Enrico De Leon, con Marco Chiolerio, eccetera, mettiamo sempre la Genesi come l'ultimo incontro. Partiamo dall'Esodo, cioè siamo nel fango, siamo nell'oppressione, siamo nella sofferenza, siamo nella morte, siamo nelle dimensioni di negatività e finiamo con la Genesi. La Genesi non ci dice come eravamo, ci dice come saremo, perché l'uomo non ha mai passeggiato con Dio sulla brezza della sera, faccia a faccia, come due amici. Soltanto in Cristo l'uomo acquista questa relazione con Dio. Ecco il discorso del prologo, no? Ecco perché dicevano i padri che il paradiso non è un luogo geografico. Paradiso non è un luogo geografico. Il paradiso è Gesù Cristo, perché solo in Cristo noi ci relazioniamo con Dio. Solo in Cristo noi vediamo il Padre. Chi vede me vede il Padre. Solo Dio, nessuno mai l'ha conosciuto. Solo Gesù ce l'ha rivelato, ci ha detto il prologo. Quindi il nostro paradiso è Gesù Cristo. Non per niente i padri dicevano, frase che ho già detto 55 volte, creavit Deus Adam et posuit eum in paradiso, id est in Cristo. Cioè Dio creò Adamo e lo pose in paradiso, cioè lo pose in Gesù Cristo. In Gesù Cristo. È Gesù Cristo il nostro paradiso. È Gesù Cristo la nostra relazione con Dio. Lo dice bene Efesini 1, 3-12. Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo. Quindi vediamo che il peccato è relativizzato. Per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, a lode della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto. Quindi vedete, il mistero della sua volontà, secondo quanto aveva prestabilito da sempre per realizzarlo nella pienezza dei tempi, è di recapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. E allora soltanto attaccandoci a Cristo si compie il progetto della creazione, soltanto attaccandoci a Cristo siamo posti in paradiso, solo abbracciandoci a Lui entriamo nella vita eterna e diventeremo questo Adamo e questa Eva che amabilmente chiacchierano con Dio nella brezza della sera. Soltanto per Cristo, con Cristo e in Cristo, noi arriviamo a vedere Dio, a stare con Dio. La prossima volta, terzo incontro del ciclo Invecchiare secondo Dio, parlerò del morire e del risorgere. e sarà soprattutto un incontro dedicato a che cos'è il paradiso. Se ne parla più, non si sente più, ma è addirittura qualcuno ha paura. Io ho già notato, ho già fatto qualche anticipazione in questo corso, e anche Monsignor Fiandino, sì, ma non pensiamo tanto a paradiso, pensiamo alla sofferenza di qui. No. Noi siamo, dobbiamo pensare al paradiso, dobbiamo contemplare il paradiso, dobbiamo godere del paradiso. E mi è piaciuto molto, forse l'ho già detto qualche volta fa, sono stato quest'estate una volta sul santuario di Forno al Pigraio nella mia bella Val di Lanzo, e diceva messa Don Messina, no? E mi è piaciuto tanto che Don Messina dicesse così: non preghiamo per i nostri defunti Paolo Rossi, Giuseppina Bianchi e Antonio Verdi, ma preghiamo per i nostri risorti, Paolo Rossi, Giuseppina Bianchi, Antonio Verdi, preghiamo per i nostri risorti. Perché il fine della nostra vita è questa pienezza in Dio, perché il fine della nostra vita è stare con Dio, perché è interessante, sarà una disamina che farò la prossima volta, la scrittura impazzisce per cercare di dire che cosa vuol dire stare con Dio. Paolo parla di redenzione, di liberazione, di salvezza, eccetera, e tutta la scrittura pensa a questo paradiso come un luogo di felicità, come un grande banchetto dove si mangia, si beve carni grasse e vini forti e vini succulenti. Pensa a questo paradiso come il luogo della pace assoluta, dove la pecora e il leone pascolano insieme, dove il bambino mette la mano nella buca della vipera e non viene morsicato. Pensano al paradiso come il regno dei cieli, entoi sur nois, il modo di dire che è un'alterità, che è la pienezza, mentre noi siamo nella finitudine, nella creaturalità, là siamo nell'infinito di Dio. Ma soprattutto pensano al paradiso come stare con Dio. E noi non sappiamo cosa voglia dire questo, ma deve essere una roba che solo a dirla mi si arricciano i peli della barba e i capelli. Ecco, stare con Dio, perché là ci sarà nella Gerusalemme celeste l'agnello ritto in piedi che siede sul trono, e attorno a lui ci sarà la moltitudine dei beati e la moltitudine di tutto il creato, e uomini di ogni razza, lingua e popolo e nazionalità, e tutto il mondo vegetale, animale, minerale, tutto che canterà, che loderà, che danzerà in questa danza incredibile, in questa gioia con Dio, in questa felicità senza fine, in questa riconciliazione totale. Ma abbiamo perso questa cosa qui, l'abbiamo perso. Nessuno ci predica più il paradiso, ma dobbiamo riprendere questa predicazione, perché noi siamo fatti per questo, siamo fatti per questa vita con Dio. Là ci sarà la presenza di Dio, saremo nel santo dei santi, vivremo per sempre con il Signore, e quindi si tergerà ogni lacrima, cesserà ogni pianto, cesserà ogni sofferenza. Vedete, sto citando a memoria l'Apocalisse in vari brani, ma sono tutte citazioni. Saremo per sempre con il Signore in questa festa senza fine, in questa pienezza senza fine, e questo è il fine della nostra vita. Allora capite che se uno ha davanti questo, cioè ha davanti tutto il progetto creazionale di Dio, ma anche la morte non fa più paura. Sì, per carità, umanamente siamo sempre attaccati a questi quattro stracci, e quindi la fifetta ce l'abbiamo tutti. Anche Gesù piange quando muore Lazzaro, anche Gesù dice: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Però il credente vive anche questo momento di somma finitudine, di somma limitazione, con questa gioiosa sicurezza che sta passando nell'infinito di Dio. E allora già ieri citavo, no, che quando a San Giovanni XXIII il professor Baldoni gli dice: tu hai un cancro, lei, santità, un cancro, avrà pochi mesi da vivere, è inoperabile. E Giovanni XXIII dice: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Salmo 121. E chi ha visto il film, l'ho già detto altre volte, che ogni tanto compare in TV, la fine di Papa Giovanni, Papa Giovanni aveva chiesto, anzi aveva ordinato per obbedienza al suo segretario particolare, Monsignor Capovilla, di avvisarlo quando fosse arrivato al termine della propria vita, quando fosse arrivato alla fine della sua storia. E a un certo momento, lui è già soporoso, eccetera, sta morendo, e Cardinal Capovilla si sente dire dai medici: sono le ultime ore del Papa. Allora si avvicina al Papa per fare questa triste obbedienza e scoppia a piangere e gli dice: Santità, lei mi aveva ordinato di dirle quando sarebbero stati gli ultimi momenti della sua vita, ecco, i medici mi dicono che siamo ormai alla fine, e scoppia un pianto dirotto. E il Papa si gira, apre un occhio e gli dice: e tu mi dici piangendo quella che è la più bella notizia per un cristiano? E tu mi dici, ed è morto con queste parole, e tu mi dici piangendo quella che è la più bella notizia per un cristiano? Allora vedete, se contemplassimo di più il paradiso, che senso nuovo si avrebbe della vecchiaia? Che senso nuovo si avrebbe della malattia? Che senso nuovo si avrebbe del morire? Del morire. Vedete, bisogna prendere sul serio il prologo di Giovanni. Il prologo di Giovanni, che ci parla di questo Dio che si fa carne per prendere la nostra carne ferita, piagata, sofferente e santificarla e sanificarla nell'infinito di Dio. E allora contempliamo ogni tanto il paradiso. I santi dicevano: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi diletto. Ecco, nessuno predica più questa cosa qua. Nessuno predica più, nessuno ci fa ogni tanto contemplare il paradiso. Ecco, io spero davvero che andando avanti in questo corso di Giovanni, in cui contempleremo Cristo, che è il nostro paradiso, che è la nostra relazione col Padre, possiamo davvero gustare già questo paradiso che è Cristo, che comincia per noi su questa terra e che incontreremo nella sua pienezza, non solo nella fede, nel momento della nostra morte.
Ci ripeti quando ci incontri sul paradiso.
La prossima volta, martedì sera alla Cocetta. Martedì prossimo alla Cocetta. Scusate, mercoledì, scusate. Ah, per chi volesse, martedì cominciamo il corso sulla lettera ai Tessalonicesi al via Massena 36, e il tema sarà: Signore, quando verrai? Quindi vedete che è molto vicino. Lettere ai Tessalonicesi, che sono il più antico scritto del Nuovo Testamento, le prime cose scritte, anni 50, i Vangeli sono scritti 20-30 anni dopo. Quindi martedì alle 18 a Sant'Anna, Lettere ai Tessalonicesi; mercoledì sera ore 21, Morte e Paradiso alla Cocetta, salone sotto; giovedì ci ritroviamo.